Buonasera. L'incontro di questa sera promosso dal Centro Culturale di Milano e che ha come intervento portante, come relatore, Giacomo Samic Ludovici della Cattedra di Filosofia Morale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha come tema il desiderio e l'uomo libero. Questo incontro è il primo di una serie. Nasce da un lavoro già fatto l'anno scorso al Centro Culturale di Milano, da un approfondimento fatto proprio che aveva già messo come a tema la questione del desiderio. Oggi riproponiamo questa questione nel suo rapporto con la politica, il desiderio e la politica. Sembrerebbe strano in un mondo qual è quello d'oggi, dove la politica rischia di andare su tutte altre dimensioni e con tutte altre preoccupazioni. Però noi vogliamo riproporre con forza il rapporto tra desiderio e politica, in quanto la politica serve l'uomo, è per l'uomo e è per il suo desiderio, o inevitabilmente diventa, come è diventata nella storia moderna e nella storia contemporanea, una terribile gestione del potere, una terribile macchina del potere. E il potere ha varie forme di espressione, ma tutte queste forme di espressione distruggono l'uomo. Oggi la questione è invece riproporre l'uomo, e riproponendo l'uomo, riproponendo un io, riproponendo il suo desiderio, riproporre quel legame con tutte le espressioni umane fino alla politica, che come tali servono il desiderio e la dignità dell'uomo. Noi vogliamo, attraverso questi quattro incontri, vedere da una parte che cos'è il desiderio e chi dentro la storia ha conservato, ha mantenuto vivo il desiderio, e dall'altra parte vedere in che modo invece vi è stata una controtendenza dentro la vicenda umana, la vicenda storica, la vicenda culturale, che ha ridotto il desiderio e quindi lo ha asservito alla politica. Il punto di partenza è certamente l'uomo, perché il desiderio è ciò che caratterizza l'uomo, sono le sue esigenze costitutive, sono le sue domande, e la vita dell'uomo dentro le diverse espressioni è la ricerca di questo, tant'è vero che la domanda dell'uomo, il senso religioso, la sua apertura è nella storia il criterio di verità di ogni espressione umana. L'uomo ha sempre la possibilità di trovare dentro il suo desiderio il punto di giudizio di ogni forma di espressione, di ogni potere. Mi ha colpito in questi giorni, stiamo lavorando con gli studenti sulla mostra La Rosa Bianca, mi ha colpito come questi ragazzi della Rosa Bianca, tedeschi durante il periodo del regime hitleriano, quindi di un potere, è per amore al proprio io, è per amore alla propria domanda che hanno snidato la violenza del potere hitleriano, perché si sono mantenuti fedeli al loro cuore, tant'è vero che alcuni di loro avevano aderito alla gioventù hitleriana e poi avevano mostrato, proprio per l'uso del desiderio, questa violenza e questa menzogna. Se l'aspetto del desiderio è ciò che sempre nella storia ha rappresentato il punto di vista con cui l'uomo ha guardato la realtà, c'è come un momento, e questo è quello che vorremmo verificare, un momento di passaggio in cui il desiderio viene ridotto. Mentre da un certo punto di vista sia il mondo greco precristiano sia il mondo medievale, di cui oggi questa sera parleremo, ha mantenuto vivo il desiderio e ha mantenuto un'unità tra il desiderio dell'uomo e la politica, l'età moderna ha invece ridotto il desiderio a problema della sicurezza sociale, a problema del benessere, a problema di una dimensione o economica o poi psicologica della vita umana. Per cui lo Stato è diventato l'orizzonte, che ha ridotto il desiderio dell'uomo a sé. Lo Stato, nelle sue diverse espressioni, è diventato ciò che soddisfa il desiderio. Quindi l'ipotesi che vorremmo verificare è come mai a un certo punto la modernità ha ridotto questo desiderio e quindi da un bisogno di sicurezza, da un bisogno di benessere, è nata una forma di Stato che ha ridotto la vita umana. E dall'altra, come oggi, nel mondo contemporaneo, dove è andato avanti questo filo rosso? Perché certi termini che si leggono in Hobbes o in Locke ritornano in certe filosofie politiche contemporanee, dove il problema è la sicurezza della convivenza, come oggi si possa ritrovare con forza l'io e ritrovando l'io riproporre un nuovo rapporto tra l'uomo e la politica, in modo che la politica divenga la modalità attraverso la quale l'uomo è valorizzato nella sua libertà. Quindi in questo ci sono come due domande che vogliamo porre. Da una parte, perché è nata la riduzione? Perché il desiderio, da desiderio di infinito, è diventato bisogno di sicurezza o di benessere? Dall'altra, com'è possibile oggi un riscatto? Per questo leggere dentro il pensiero dell'uomo, dentro la cultura dell'uomo, è cercare la risposta sia dell'una che dell'altra domanda, sia della riduzione che sia della possibilità del riscatto, perché è possibile un riscatto oggi del vero desiderio umano perché c'è già stato, un'espressione di questa profondità del desiderio. Vedremo in questi quattro momenti come potrà crescere questo lavoro. Oggi proponiamo il primo, il desiderio e l'uomo libero. Desiderio e l'uomo libero proprio per andare a fondo del mondo medievale, del pensiero medievale da Agostino a Tommaso, di come questo pensiero ha mantenuto vivo questo desiderio e ha mantenuto vivo il rapporto tra l'uomo e la politica. Passo la parola a Giacomo Same Ludovici, lui farà una relazione su questo tema, dopodiché apriremo un dibattito.
Benissimo, grazie al Centro Culturale del gentile invito, grazie al professor Mereghetti per la proficua coordinazione di questo così interessante percorso, grazie a tutti voi per essere intervenuti. Vi dico subito che il tema che mi è stato assegnato è tanto affascinante e vasto che richiederebbe ben più di un corso universitario. Il mio intento è pertanto soltanto di proporre alcune riflessioni, proporre alcuni spunti che rimetto alla vostra considerazione, alle vostre integrazioni, alle vostre critiche, che rimandiamo ovviamente al dialogo che spero ci sarà sicuramente nel dibattito. Comincio con una sorta di esperimento mentale, una sorta di esercizio di telepatia, di lettura del pensiero, un esperimento che riprendo dal De Trinitate di Agostino, perché io conosco pochissimi dei presenti, anzi non conosco quasi nessuno, eppure credo di poter dire, come faceva Agostino, credo di poter dire, di poter interpretare, di poter decifrare, di poter individuare qual è il desiderio più intimo, qual è il desiderio più recondito che alberga nel cuore di ciascuno dei presenti. pur non conoscendo quasi nessuno, sono certo di poter dire che ciascuno dei presenti nel suo intimo, nel profondo del suo cuore, desidera di essere felice, desidera la felicità. La felicità, come dice Tommaso, è ciò che l'uomo non può non volere. Nessuno agisce per essere infelice. Anche chi suicida, dicono Agostino e Pascal, lo fa perché ritiene erroneamente di poter accedere in questo modo ad una condizione migliore e quindi più felice di quella presente. Se è vero che dunque tutti gli uomini convergono e concordano nel desiderare la felicità, tuttavia immediatamente scaturisce una divergenza tra di loro circa l'identificazione della felicità. Agostino nel De Civitate Dei riporta il conteggio di Varrone, secondo il quale nella filosofia classica erano state formulate ben 288 concezioni della felicità. Del resto è evidente che c'è chi ripone la felicità nell'onore, chi ripone la felicità nel successo, chi nel piacere, chi nella virtù, chi nella politica e così via. Quindi, dopo un'iniziale convergenza circa il fine che ciascuno si propone, circa la meta del desiderio, subito scaturisce una divergenza circa i percorsi per conseguire la felicità stessa. Ed è chiaro che se è vero che nessuno agisce per essere infelice, le persone realmente felici sono ben poche, e quindi è chiaro altresì che le concezioni della felicità molto spesso sono erronee e sono sbagliate. Ora, secondo l'impostazione oggigiorno prevalente, che è l'impostazione che chiamerei con una qualche semplificazione, l'impostazione libertaria, quella della dittatura del desiderio, su cui ritornerò più avanti, secondo l'impostazione libertaria odierna, la felicità si consegue assecondando ogni e qualsiasi desiderio. Pertanto l'uomo morale, l'uomo che cioè esercita le virtù e quindi esercita una qualche disciplina del desiderio, secondo la filosofia libertaria, l'uomo morale è un uomo infelice, è un uomo frustrato, un uomo complessato, è un uomo che rinuncia alle migliori gratificazioni e soddisfazioni della vita. È un uomo che soffoca la propria spontaneità e la propria libertà in vista di una compensazione scatologica che, secondo la filosofia libertaria, è tutta da dimostrare. Questa è l'impostazione di critica all'etica nella sua globalità che si trova, per esempio, negli scritti di Nietzsche, ma, come dicevo, è ormai il senso comune odierno tipico della dittatura del desiderio. Tuttavia, quasi tutta la filosofia classica, quasi tutta la filosofia che va da Socrate a Tommaso d'Aquino, salvo pochissime eccezioni, aveva concepito tutto al contrario l'etica e quindi l'esercizio delle virtù come la via maestra per conseguire proprio la felicità. Quindi abbiamo una sorta di divaricazione tra una visione classica dell'etica che concepisce l'etica come la scienza per raggiungere la felicità e una visione moderna dove l'etica non è altro che l'insieme degli obblighi, dei doveri, degli imperativi che soffocano il soggetto, che lo mutilano delle soddisfazioni e delle gratificazioni più rilevanti della vita. Ora, per cercare di chiarire meglio questa divaricazione, o per meglio dire, per cercare di risolvere questa opposizione, l'opposizione tra una visione per cui l'etica è contraria alla felicità, la visione per cui l'etica è la via per la felicità, io credo che si possa cercare di partire dal concetto opposto a quello di felicità, cioè dal concetto di infelicità. Vale a dire, cercare di individuare, di identificare il contenuto di questo concetto felicità attraverso il suo opposto, il concetto di infelicità. E io credo che si possa convenire, e che quasi tutti possano essere d'accordo, sul fatto che un uomo che vive in una durevole e continuativa, reiterata solitudine, è un uomo tremendamente infelice. Un uomo durevolmente e continuamente solo è un uomo terribilmente infelice. E non si può essere felici da soli, perché è, come dicono Aristotele e Tommaso, l'uomo è un essere sociale. Così possiamo cominciare forse a dire che per essere felici bisogna essere e sentirsi amati. Ma questo non è sufficiente. Così come non è sufficiente rimediare, estinguere la solitudine ontologica esistenziale che caratterizza l'uomo, non è sufficiente vivere in mezzo agli altri semplicemente. Perché si può essere soli anche nel mezzo di una folla o nel mezzo di una adunata oceanica. Per rimediare realmente alla solitudine bisogna entrare in comunione con gli altri, partecipare a loro la nostra vita e partecipare alla loro vita. Ora, questa partecipazione, questa comunione è resa possibile dall'amore, il quale, dicono Agostino e un altro autore medievale che si chiama Dionigi, il quale amore è insieme una forza estatica e una forza unitiva. Una forza estatica, una forza cioè che, in senso etimologico, produce la fuoriuscita da me stesso che mi fa dirigere verso l'amato, nelle sue varie forme, no? Pensiamo alle varie declinazioni dell'amore, parentale, coniugale, amicale, eccetera, mi fa dirigere verso l'amato, mi fa spostare il mio baricentro verso colui che amo, mi fa spostare gli occhi, la mente e il cuore presso di lui. In questo senso una forza estatica. Una forza unitiva nel senso che produce l'immedesimazione, l'identificazione, la comunione, come stavamo accennando già prima, nel senso che mi fa provare le stesse gioie, gli stessi dolori, mi fa volere con l'altro, mi fa volere come l'altro, mi fa volere le stesse cose dell'altro. L'amore è ciò che ci fa passare dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, dall'io al noi. Persone che si vogliono bene non parlano più in termini di io, ma in termini di noi. Insomma, c'è una qualche connessione tra amore e felicità. Una qualche connessione di cui è facile trovare delle conferme. In effetti, tutto ciò che facciamo per amore, tutto ciò che facciamo per affetto, ci costa di meno o addirittura ci risulta gioioso e gradito. Si possono fare naturalmente molteplici esempi di questo nesso tra amore e felicità. Andare tutti i giorni a lavorare per puro senso del dovere può essere molto gravoso e molto faticoso. Andare a lavorare per amore di mia moglie, per amore dei miei figli, per amore di Dio, se ho senso soprannaturale, può essere una fonte di grande gioia o di grande soddisfazione. Portare un libro da un posto X ad un posto Y può essere estremamente noioso e faticoso, portare lo stesso libro dal posto X al posto Y per regalarlo ad un amico, cioè per amore dell'amico, può essere invece estremamente piacevole. Naturalmente gli esempi si potrebbero moltiplicare per dimostrare che l'amore è capace di trasfigurare le nostre azioni, di dare loro una tonalità diversa, fino al punto che gli uomini di grande fede riescono addirittura, in situazioni di grande dolore fisico, riescono addirittura ad essere, a vivere in una condizione di gioia perché offrono a Dio il loro dolore per il bene di qualcosa o di qualcuno. Allora voi vi chiederete a questo punto se c'è effettivamente un nesso tra amore e felicità. Che cosa c'entri questo discorso con il rapporto tra etica e felicità, tra felicità e moralità? E qui il punto, mi sembra profondo, della riflessione agostiniana nel suo testo, che è il De Moribus Ecclesiae contra Manicheos, il punto è rilevare che l'uomo veramente morale, e noi non siamo più abituati a pensarlo in questi termini, l'uomo veramente morale è l'uomo che esercita le virtù come espressioni di amore. Pensiamo alle classiche, tradizionali virtù cardinali: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. La fortezza, in quest'ottica, in questa logica, è l'amore che cerca il bene dell'altro. La giustizia è l'amore che cerca il bene dell'altro. La fortezza è l'amore che sopporta le difficoltà e gli sforzi per procurare il bene di chi amiamo. La temperanza è l'amore che custodisce il soggetto capace di donarsi a chi è amato. La prudenza è l'amore che sceglie sagacemente i mezzi per conseguire il bene di chi è amato. Quindi le vere virtù sono, dice Agostino, espressioni d'amore. E allora, se c'è un nesso tra felicità e amore, e se c'è anche un nesso tra amore e vera moralità, intesa in questo senso, allora c'è di conseguenza anche un nesso tra felicità e moralità. Per cui l'uomo veramente morale, che esercita le virtù come espressioni dell'amore, l'uomo veramente morale e virtuoso è un uomo felice. Per noi è ormai difficile pensare in quest'ottica, perché siamo abituati da secoli di legalismo, a partire dalla tarda scolastica e poi con un apice che è evidentemente l'etica kantiana, siamo abituati da secoli di legalismo a pensare che l'uomo morale sia colui che vive a colpi di senso del dovere, motivato da obblighi che lo pressano e che lo opprimano. Non è però questa la vera moralità, contrariamente a quanto pensava Kant. L'uomo veramente morale rispetta sì gli obblighi e le norme, a seconda ovviamente dei doveri, ma la sua motivazione è l'amore. Andare a lavorare è un mio dovere, certamente, ma l'uomo veramente morale lo fa per amore dei suoi cari e o di Dio. Allora, se c'è questo rapporto tra amore e felicità, si configura nello stesso tempo un sorprendente paradosso, cosiddetto paradosso della felicità. Paradosso di cui erano consapevoli i classici e di cui ha ripreso consapevolezza anche un certo filone dell'economia contemporanea. Paradosso della felicità consiste in questo: che la felicità la consegue soltanto chi non la cerca per sé. Numerosi filosofi insegnano che la felicità è la conseguenza e l'effetto di una prassi, di una condotta che non se la pongono come obiettivo. E questo per le ragioni che stavamo già dicendo, che cioè soltanto il sincero, autentico amore genera la felicità. Il vero amore si prefigge la felicità dell'altro per definizione e non la propria. Già Aristotele nella Retorica dice che amare significa volere il bene dell'altro. In questo senso, come dice Leibniz con una formula efficace che compende il pensiero classico, soprattutto agostiniano, tommasiano, in questo senso la felicità è delectatio in felicitate alterius, gioia della felicità dell'altro. In questo senso Kierkegaard può utilizzare un'immagine che mi sembra efficace quando dice che la porta della felicità si apre verso l'esterno, cioè nella dedizione e nell'amore verso l'altro. Tutto ciò del resto è confermato anche dall'esperienza clinica della psichiatria contemporanea. Leggo per esempio da uno psichiatra spagnolo, Cardona Pescador: la ricerca diretta della felicità è autodistruttiva, è una contraddizione in sé. Proprio nella misura in cui l'individuo comincia a cercare direttamente la felicità o a sforzarsi di conseguirla, in quella stessa misura non può raggiungerla. Questo significa ancora che la felicità è qualcosa di estremamente gradito, certamente, qualcosa di sperato, qualcosa di estremamente desiderato, ma che non può essere perseguito direttamente. La felicità è qualcosa che ci accade, insomma. Ci accade come effetto di una vita innervata dall'amore. La felicità, allora, in un certo senso, è un dono divino. E questo l'aveva già compreso Aristotele, che in un breve inciso del primo libro dell'Etica dice: vuoi essere felice? Pratica la virtù, sforzati di essere virtuoso, ma ricordati che in definitiva la felicità non dipende del tutto da te, perché la felicità è un dono degli dèi. Insomma, l'uomo veramente morale che esercita l'amore come dono di sé, all'uomo veramente morale arriva la felicità come dono divino. Come dice Bernardo di Chiaravalle, un altro grande pensatore, nonché santo medievale, ogni vero amore è senza calcolo e ciò nonostante ha ugualmente la sua ricompensa. Esso addirittura può ricevere la sua ricompensa solo se è senza calcolo.